Stato e Chiesa in Polonia, dibattito tenuto presso sede di Arista dal Centro Italiano per l'Informazione Religiosa, prima del viaggio del Papa, penso quindi è qualcosa come intorno al 1981-83.
Stato e Chiesa in Polonia alla vigilia del viaggio di Papa Giovanni Paolo II. Dibattito tenuto presso il Centro Culturale per l'Informazione Religiosa a Roma. Il primo intervento è quello del professor Giovanni Barberini dell'Università di Perugia.
Ma è chiaro che dovremmo andare un po' così per flash, perché ricostruire o approfondire quello che io considero il complesso, il più atipico rapporto. E cercare di ricollegarli un po' e quindi dare una mia interpretazione. Non v'è dubbio che in questi giorni il problema sempre scottante che punge la penna dei vaticanisti, di coloro che sono esperti delle cose fra Stato e Chiesa. Ecco, il rapporto fra Stato e Chiesa in questo momento in Polonia, in questi giorni, è come se fosse leggermente messo a tacere, insomma, è come se si fosse tirata una tendina davanti a una finestra, diciamo. Non è che non esiste più il problema esiste, soltanto che a questo punto sono intervenuti, emergono, sono emersi e sono esplosi problemi anche estremamente pratici, di carattere organizzativo, per esempio, che allora hanno preso il sopravvento. Ma il problema c'è. E naturalmente sarebbe un grave errore dimenticarlo oppure passarci sopra nel momento in cui ci apprestiamo a fare un'analisi preliminare, poi a seguire le fasi di questo viaggio e poi a trarne le debite conclusioni. Ho detto, è un difficilissimo rapporto, a mio avviso è il più atipico che esista. È un rapporto che in questo periodo io definirei che si muove, vive in una terza fase dopo la prima che chiamerei della guerra fredda e dopo la seconda che chiamerei del confronto piuttosto rigido, piuttosto serrato. La prima fase dalla fine della seconda guerra mondiale fino, grosso modo, fino al 56, una seconda fase dal 56 al 71, fine del 70, inizio del 71, e poi l'attuale fase del dialogo, che chiamerei così. In questo periodo è in primo luogo caratterizzato da una serie di contatti, così, da una serie di incontri ufficiali fra persone e poi delegazioni che hanno fatto sì che attualmente fra la Chiesa e lo Stato socialista polacco, ecco, ci sia addirittura un rapporto che sotto certi aspetti potrebbe essere qualificato anche sotto gli schemi, sotto il profilo del diritto internazionale. È istituito un comitato misto di lavoro. Qui a Roma c'è un diplomatico accreditato con specifica competenza per questo, e da parte Vaticana c'è un nunzio, Monsignor Poggi, che segue, un nunzio viaggiante, che segue in modo specifico, che ha la competenza specifica proprio per portare avanti le trattative. Quindi c'è, ecco, questa fase è profondamente diversa, ecco, tenderei a sottolineare questo, profondamente diversa dalle due precedenti, non c'è dubbio, perché in questi anni si sta dialogando per giungere, come si dice, a una normalizzazione. Una normalizzazione che è molto difficile, perché non si tratta di giungere alla stesura e alla firma di un atto formale, di un documento, di un protocollo, ma o è una normalizzazione, si deve trattare di una normalizzazione che o è sostanziata in certi fatti, oppure oppure rischierebbe di non essere neppure una normalizzazione. Dal 71 in poi ci sono stati così dei fatti che hanno da una parte e dall'altra agevolato questo nuovo corso, questo dialogo, questo tentativo di instaurare un rapporto nuovo. Li accenno appena, per esempio la visita del cardinale Koenig nell'aprile del 71, per esempio l'emanazione della legge da parte dello Stato polacco, la legge del giugno 1971 per la restituzione dei beni alla Chiesa, beni appartenenti alla Chiesa cattolica ex tedesca, tanto per intenderci, i beni cioè dei territori recuperati dalla Polonia dopo la Seconda Guerra Mondiale. La normalizzazione nelle amministrazioni ecclesiastiche conseguenti al trattato, agli accordi internazionali firmati fra la Germania federale e la Polonia, cioè il riconoscimento delle frontiere Oder-Neiss, la beatificazione del padre Kolbe, la visita del ministro degli esteri Olszowski a Paolo VI nel novembre del 73. Tutto questo certamente sono stati fatti che hanno contribuito, ma parlavo di normalizzazione, una normalizzazione ho detto difficile, perché, e qui veramente devo andare soltanto per flash, è una normalizzazione difficile perché a differenza di altri paesi, per esempio di quello che è successo fra Santa Sede e Jugoslavia o Santa Sede e Ungheria, qui c'è un protagonista che ha sempre inteso essere protagonista, che non si è mai tirato indietro né ha mai accettato una parte di secondo piano, cioè vale a dire l'episcopato polacco. E l'episcopato polacco, appunto a differenza di altri episcopati di paesi socialisti, ha inteso sempre rivendicare un suo ruolo non solo di primo piano, ma anche abbastanza autonomo. Non sempre, risaputo, non sempre le posizioni dell'episcopato polacco, peraltro dai lontani anni 50, sono stati convergenti e coincidenti con quelli della Santa Sede, con quelli vaticani, per esempio. E poi c'è un altro fatto, che per giungere a questa normalizzazione c'è un'attitudine del governo polacco che ha sempre inteso trattare con le diverse componenti della Chiesa. Per esempio, un'immagine che mi hanno sempre dato all'ufficio statale di culti a Varsavia era questa: la Chiesa cattolica è un po' come una piramide, no? Cioè si va dal vertice fino alla base, o se si preferisce dalla base fino al vertice. Bene, noi vogliamo trattare con tutte le componenti, tanto per identificarle: Santa Sede, cioè Vaticano, episcopato locale, clero locale, e con ciascuna trattare dei problemi di proprio specifico interesse, oltre che competenza. Quindi è un po' una normalizzazione che si è cercato di condurre in questi anni a livelli diversi, con tutte le difficoltà evidentemente di condurre una trattativa con tre componenti che non sempre, vogliamo dire quasi mai, ma non sempre coincidevano nei propri interessi. Credo che una svolta per quanto riguarda il clima dei rapporti fra Stato e Chiesa sia stato l'anno 76. I fatti a tutti noti, i fatti di Radom, i fatti di Ursus, la presa di posizione dell'Episcopato polacco nella 154esima conferenza episcopale, la presa di posizione dell'Episcopato polacco per quanto riguarda l'ateizzazione sistematica nelle scuole, l'intervista di Gierek a Der Spiegel, per esempio, o il colloquio di Gierek con gli operai a Mielec, per esempio, peraltro la conferenza stampa del ministro Konkol, sempre nello stesso anno 76. Comunque, in tutto questo complesso di momenti, sotto certi aspetti anche contraddittori l'un l'altro, ecco, è emerso in quell'anno la volontà certamente della Chiesa locale di contribuire positivamente, efficacemente, incisivamente a portare avanti un tipo di rapporto che la Chiesa polacca riteneva di dover instaurare, di dover contribuire a instaurare, stante la situazione a dir poco delicata, difficile che il paese stava attraversando e che tuttora sta attraversando. Questo mi pare molto importante. Cioè, la volontà della Chiesa polacca, che si è manifestata ripetutamente, naturalmente facendosi forte, ecco, di una incidenza sociale a tutti nota, per contribuire a risolvere i gravissimi problemi del paese. Problemi, come tutti sapete, di ordine politico, istituzionale, di ordine ideologico, di ordine sociale, di ordine soprattutto, direi, economico. Dicevo che non ci può essere normalizzazione se questa normalizzazione non si sostanzia poi, ecco, in un qualcosa che incida sull'assetto del sistema, sull'assetto dei rapporti fra la comunità religiosa, la società religiosa e la comunità sociopolitica. E qui io mi limito a indicare, avviandomi alla conclusione di questo mio primo intervento, due momenti nei quali si deve sostanziare questa normalizzazione verso la quale Chiesa e Stato tendono. C'è un primo problema, una prima questione che io definirei così, il problema della lealtà della Chiesa nei confronti del sistema sociopolitico. È chiaro che qui non è in gioco l'attitudine generale della Chiesa nell'accettazione del sistema socialista. È in discussione, cioè è bollente, il complesso dei comportamenti dell'episcopato, del clero locale, delle associazioni, dei singoli fedeli nei confronti del sistema, e quindi è il problema del complesso dell'attività della società ecclesiale che si muove sul piano culturale, sul piano sociale, sul piano organizzativo, cioè che si vuol muovere non in contrapposizione al sistema dato, ma cercando di trovare uno spazio che tendenzialmente il sistema non le dà, non le vuole dare. Ecco il punto. E allora si può porre in termini politici il problema della lealtà della Chiesa, nelle sue varie componenti a diversi livelli, nei confronti dello Stato socialista. Non quindi come rifiuto, come porre in discussione l'accettazione, ecco, del sistema, ma è un problema di spazio vitale della Chiesa nelle sue varie componenti, nei suoi vari momenti di vita. E poi c'è un problema, un altro problema, a mio avviso molto importante e molto grave. Gli stati socialisti hanno mutuato abbastanza rigidamente, anche in un modo abbastanza omogeneo, se vogliamo, almeno sulla carta, la concezione separatista che fu di Lenin. Sulla carta è scritto in quasi tutte le costituzioni: la Chiesa è separata dallo Stato, la scuola è separata dalla Chiesa. Formule, se vogliamo, anche provenienti dalla Francia, della legge di Combes del 1905, eccetera, eccetera, modelli a cui Lenin, ne sappiamo, ha guardato con particolare interesse, eccetera, eccetera. Ma se c'è un paese che non ha risolto il problema della separazione fra Stato e Chiesa, nonostante che l'abbia scritto sulla Costituzione, cioè fin dalla sua prima Costituzione, è proprio la Polonia. Perché? Perché? Perché nella pratica succede questo: è lo Stato competente a dire che la Chiesa è separata dallo Stato, cioè la Chiesa non deve interferire nella sfera sociale politica. Ed è lo Stato che ha, diciamo noi giuristi, la competenza delle competenze, cioè lo Stato che fissa che cosa è sociale e che cosa è politico. Ora voi comprendete bene quanto sia difficile instaurare, far vivere, far funzionare un sistema separatista in un paese dove la Chiesa può essere sulla carta separata dallo Stato, ma non è certamente separata dalla società. Cioè la Chiesa polacca è una Chiesa popolare, una Chiesa che è inserita profondamente, direi irreversibilmente, nel tessuto sociale, a livello culturale, a livello umano, a livello di tradizione, lo sapete bene, quindi non mi dilungo su questo. E allora, la Chiesa per forza di cose è viva nella società, ma il rapporto è difficilissimo proprio perché spetta allo Stato, a seconda delle condizioni interne, delle condizioni internazionali, quindi il problema delle tensioni interne e delle tensioni esterne, stabilire che cosa può fare la Chiesa, che cosa non deve fare, consentire o non consentire. È questo, sono questi i problemi di ogni giorno che clero locale, vescovi, associazioni, singoli fedeli si trovano ad affrontare. Ecco, sono questi che sostanziano il difficile rapporto. E se non si risolve questo, cioè se non si va verso una nuova concezione della separazione, non ci potrà essere normalizzazione. anche perché in questo momento particolare, evidentemente la Chiesa, essendo una Chiesa popolare, essendo una Chiesa seguita, si trova a farsi carico di condizioni, di situazioni, diciamo pure delle forme del dissenso, si trova ad essere insomma la più forte organizzazione sociale che esista nel paese, più forte dello stesso partito guida della società, e quindi si trova a coprire spazi che, stante il sistema, non le competerebbero, ma che di fatto non può non ricoprire. Perché? Perché è quella che è. Questo spiega perché evidentemente alle volte, prendetela un po' come battuta, però ha un fondo di verità. Quando ci sono le riunioni così periodiche fra i responsabili dei vari settori dei paesi socialisti, ecco, il rappresentante polacco per quanto riguarda la politica ecclesiastica viene spesso un po' messo sotto accusa dagli altri, dicendo: ecco, la vostra politica ecclesiastica è troppo sui generis, favorisce troppo la Chiesa. Ma questo signore evidentemente si giustifica dicendo: ma nessuno di voi ha la Chiesa che ho io.
Sulla Ostpolitik Vaticana interviene adesso il giornalista tedesco Stele.
Dopo tutto quello che ha detto il professore Barberini è abbastanza chiaro quale forza ha la Chiesa polacca, una forza spirituale, non tanto materiale, e la disproporzione fra la forza spirituale e materiale è anche il problema dello Stato polacco, perché lo Stato polacco ha tutta la forza materiale ma ha poca forza ideale, spirituale, per non dire nessuna. Invece la Chiesa ha tutta la forza spirituale e poca materiale, non tanto poca come lo Stato, viceversa. E questa disproporzione è una fonte costante di tensione, ma anche di necessità di riconciliazione. Per il Vaticano la Polonia poteva sempre essere in certo senso negligiata, perché si poteva avere fiducia verso questa forza, si poteva dire: la Polonia farà da sé, come si diceva già 100 anni fa. Però proprio la storia della cosiddetta Ostpolitik Vaticano, che cominciava non 13 anni fa ma già 60 anni fa, proprio questa storia ci fa vedere che la Polonia aveva sempre una funzione di chiave per tutta la Ostpolitik del Vaticano, cioè specialmente per le relazioni fra la vera potenza nel campo comunista, cioè con l'Unione Sovietica, con Mosca. Non solo perché i comunisti sovietici guardavano sempre, anche prima della Seconda Guerra Mondiale, alla Polonia con una certa sfiducia, c'è dentro anche un complesso storico, psicologico storico, direi, che faceva sempre della Polonia un punto neuralgico per i russi, non solo per i sovietici di oggi, per i russi. Per dirlo in un modo un po' esagerato, si potrebbe dire che i russi avevano sempre una certa, come dire, c'è stato sempre un certo pensiero che forse il Papa è un polacco coperto. Il fatto che oggi, perché proprio oggi, il Papa è un polacco è come la confermazione di un pregiudizio storico nella storia russa. Scusatemi che mi è un po' difficile spiegare queste cose in lingua italiana, ma forse dopo con le domande vengono fuori le cose più concrete. Cioè, è proprio per questa ragione storica, psicologica, il Vaticano non poteva mai lasciare la Polonia a se stessa. Poteva farlo da una parte, perché la Polonia veramente sapeva salvarsi, sapeva salvare anche la religione, la forza della Chiesa, tutto questo. Anche nei tempi del stalinismo, la Chiesa della Polonia non è stata mai una Chiesa cosiddetta del silenzio, parlava sempre con voce alta, e il primate Wyszyński era sempre abbastanza sovrano per fare il primo cosiddetto piccolo concordato con un stato comunista nel 1950, proprio in un momento quando la guerra fredda cominciava, e con la guerra di Corea anche la guerra calda. Proprio in questo momento Wyszyński faceva, naturalmente sotto una certa pressione, ma anche rappresentando una grande forza, questo contratto di 1950, magari contro la volontà del Papa. La Polonia faceva le sue cose da sé, ma poi, quando il Vaticano cominciava, in 1963, cominciava di nuovo il dialogo, cominciava di nuovo i negoziati con i paesi comunisti, negoziati interrotti, solo interrotti per 35 anni, perché negli anni 20 c'erano già tanti negoziati fra la Santa Sede e la Russia. Quando il Vaticano cominciava di nuovo questi negoziati, non poteva lasciare la Polonia da sé, perché sapeva, e sa anche oggi, che per i russi tutta la questione cattolica, in quanto li interessa, dipende da quello che succede in Polonia. E come oggi sotto un papa polacco la cosa è ancora più chiara. Solo dal punto di vista dell'episcopato polacco la situazione oggi è molto diversa. In 1965, mi ricordo quando il primate Wyszyński è venuto qui a Roma, faceva un discorso che allora è stato notato con grande stupore, perché Wyszyński diceva allora che, proprio davanti il Papa, in un discorso poi anche pubblicato dal Wyszyński stesso, diceva che una cosa è molto triste per noi polacchi, che non siamo abbastanza compresi, in virgolette, anche qui a Roma non so, siamo abbastanza compresi, perché le nostre cose sono molto difficili, è difficile per uno che sta lontano, cioè a Roma, comprendere la nostra realtà. E questo argomento è ritornato sempre quando ci sono state delle difficoltà di coordinazione fra i negoziati, di coordinazione dei negoziati fra il Vaticano, l'Episcopato polacco e lo Stato. Perché questo triangolo funzionava sempre con una certa difficoltà, proprio perché veramente, in realtà è vero che perché per il Vaticano era sempre un po' difficile comprendere queste cose polacche, anche comprendere la mentalità polacca, anche comprendere una cosa che per altri europei è un po' difficile, veramente difficile comprendere questa unità di religione e nazione che esiste in Polonia. Una unità che dal punto di vista europeo occidentale è un po', diciamo, tradizionale, un po' invecchiata, si potrebbe dire, perché oggi nell'Europa di oggi questo non direi nazionalismo, però un patriottismo sanctificato dalla religione, come esiste oggi in Polonia anche come forza di resistenza, di permanenza, questo sentimento, questo concetto di identificazione fra religione e nazione è una cosa che non facilita la comprensione, non facilitava anche la comprensione fra l'episcopato polacco e il Vaticano dall'altra parte. Oggi la situazione è veramente cambiata, il Papa stesso è polacco, allora l'episcopato polacco non può più dire il Vaticano è lontano, il Papa purtroppo ci dispiace, non può comprenderci, non conosce la nostra situazione, allora dobbiamo fare tutto noi stessi. D'altra parte lo Stato polacco non può più giocare con le piccole, vorrei solo sottolineare, le piccole differenze fra la Santa Sede e l'Episcopato polacco, perché oggi queste differenze, se esistono, non hanno più una importanza come prima. Allora la situazione veramente è cambiata e per me, conoscendo la Polonia, conoscendo il Vaticano, devo dire le conseguenze del viaggio papale sono assolutamente imprevedibili, letteralmente imprevedibili, perché il viaggio del Papa sarà senza dubbio il più grande fatto della cosiddetta Ostpolitik del Vaticano. Il viaggio costituisce un atto di presenza della religione stessa, non solo della Chiesa, non solo della Chiesa polacca, ma un atto di presenza della religione nel centro di paesi dove esiste ancora l'ateismo dello Stato. Allora, l'effetto di legittimazione della religione non è evitabile per i comunisti, questo effetto ci sarà, ma dobbiamo domandarci quale sarà l'effetto di questo effetto, cioè può essere una certa distensione se il viaggio nel suo insieme darà anche ai comunisti l'impressione che la religione forse è meno è un fenomeno meno cattivo, meno provocatorio che loro nella loro ideologia pensano. Ma può essere anche l'effetto assolutamente contrario, può essere anche un effetto di irrigidimento, indipendentemente da quello che succede, ma anche dipendente da quello che succederà. Non sappiamo quando non solo un popolo, ma anche ci saranno dei ospiti, c'erano dei visitatori in Polonia, io direi ma almeno mezzo milione di emigrati, anche di gente che viene dalla Cecoslovacchia, dalla Germania orientale. Nessuno può sapere che cosa succederà, e anche è un, direi questo un po' fra di noi, sarebbe meglio non scriverlo già prima, non è da escludere che vengano dei provocatori con intenzioni diversissimi, nota bene, perché l'interesse di una provocazione può venire da qualsiasi parte estrema, diciamo. Ma è meglio non provocare questo scrivendolo. Però, ma anche indipendentemente da questa possibilità, esiste l'altra, esiste un effetto che può irrigidire anche il comportamento dei stati comunisti verso la religione, perché l'atto di presenza della religione del quale parlavo, questo atto di presenza in sé è una, in virgolette, provocazione. Una provocazione alla ideologia del ateismo dello Stato, e la reazione dei credenti ateisti in questo caso, secondo me, non è prevedibile, anche perché il processo della secolarizzazione dell'ateismo è abbastanza progredito in una maniera che oggi anche per quelli che parlano dell'ateismo, che parlano della ideologia nei paesi dell'est, più importante è la potenza, sono gli interessi di potenza, e un fatto come questo viaggio può essere interpretato come un pericolo per il blocco stesso, per tutto. Può essere anche interpretato, io sono sicuro che i comunisti polacchi faranno tutto per interpretarlo in un modo diverso, devono farlo, può essere anche interpretato come un modo di riunire la società, di riunire la nazione nel segno di una religione che anche è considerata dalla maggioranza dei comunisti polacchi, e ci sono pochi, come un fenomeno della cultura nazionale, un fenomeno, diciamo, folcloristico, che deve essere conservato e anche usata come cemento del consolidamento della nazione. Cioè, tutto è aperto, tutto dipende, purtroppo dipende anche da cose veramente imprevedibili.
Il giornalista Karol, un polacco, parla adesso sul contesto internazionale in cui si colloca la situazione polacca, ponendosi da una prospettiva laica.
Bene, io sono d'accordo in gran parte con le cose che ha detto il professor Barberini sul carattere un po' particolare dei rapporti fra la Chiesa in Polonia e lo Stato, però devo dire che il problema è un po' generale. Cioè, per la Chiesa i regimi esistenti in Europa orientale non sono dei regimi
più forte.
Mi sembra che per la Chiesa i regimi che si sono instaurati in Europa orientale non sono dei comparabili a alcun altro regime. E sì, c'erano di vicende lunghe e difficili per etablire le relazioni fra la Chiesa in Stato con gli stati liberali o con gli stati diversi, anche in Italia c'è una storia travagliata, niente è simile con le cose d'Europa dell'Est. Perché? Perché il regime governato dai partiti comunisti non si contenta di amministrare un paese. Non è un Cesare che si può dare qualcosa per eccetera. Sono dei regimi che hanno la vocazione di creare una civiltà nuova che nega la trascendenza e dunque il principio stesso della religione. E dunque la Chiesa ha mai accettato questi regimi, anche se tale o altra ospolitik, ma in fin di fondo non è pensabile che si può aiutare a un regime che vuole fondare una civilizzazione che non lascia nessun spazio a la religione. D'altra parte, per i regimi comunisti, diciamoci anche la verità, il problema non è che la gente crede nel Dio o meno, il problema è che la Chiesa ha un certo numero di prescrizioni di cosa deve essere la vita quotidiana di un cristiano, ha suoi valori, i suoi valori di famiglia, di rapporto fra la gente, e così, e che sono incompatibili totalmente con il progetto di questa nuova civiltà. E dunque, lo spazio per un accordo fra queste due forze, diciamolo senza nessun aspetto polemico, come forze totalizzanti, che hanno una visione globale della vita, di comportamento dell'uomo, uno al nome del Dio, altro al nome delle masse, lo spazio per un accordo era ristrettissimo, molto più ristretto che fra lo Stato liberale e la Chiesa. Perciò questo problema di separazione concordata è un problema non soltanto difficile a risolvere per le questioni giuridiche di competenza, è un problema quasi non risolvibile sul piano ideologico. Perché è cambiato? E si è cambiato. Io sono d'origine polacca e sono nato nel periodo dove in Polonia la religione cattolica è la religione di Stato, per dire che come i miei genitori non erano credenti, noi dobbiamo aderire a una lega speciale dei non credenti che si chiamava Gmina Bezbiznaniowa e che sedeva in qualche porto a Poznań, cosa che non era comodo per la gente che viveva fuori di Poznań, ma era così. In quel tempo certo che la Chiesa si identificava con il passato polacco, con la storia della resistenza contro la Russia ortodossa e contro la Germania protestante, che ha aiutato la nazione a resistere al Kulturkampf di Bismarck e alle extravaganze dei zar che hanno costruito al Piano Varsavia una chiesa ortodossa che nessuno poteva frequentare non avendo ortodossa.
Proprio sul posto dove sarà la grande riunione del primo giorno del viaggio del Papa.
Appunto, cioè sulla piazza della Vittoria, cosa che eccetera. Ma d'altra parte era una forza molto legata al potere. Non aveva sempre dei rapporti molto facili, diciamo che anche Piłsudski non gli piaceva tanto, ma comunque il rapporto era la Chiesa, era parte del potere, faceva una grande pressione per imporre quello che considerava a suo tempo, perché era molto integralista, norme di vita cristiane, e suscitava una forte opposizione. Quando si parla di questa storia polacca, presentandola come identificandosi con la Chiesa, si dimentica che la cultura polacca moderna era a dominante laica e anticlericale, anzi. Da Stefan Jeromski a Julian Tuwim, le grandi nomi della letteratura polacca, non erano cattolici, anzi. Curiosamente, 35 anni dopo stabilimento di questo regime ateo e comunista, assistiamo a un fenomeno paradossale. È questa componente laica e anticlericale che è scomparsa. Non c'è. Sì, può dire che nel mondo intero, dopo i discorsi, diciamo, di Papa in Messico, cioè sono la gente che esprimono tale o altre preoccupazioni, anche credenti, può trovare giusto o non giusto, ci sono critiche, però mai un polacco. Non c'è un polacco che può scrivere contro il Papa. Non c'è un scrittore in generale che va a fare una polemica contro Chiesa, salvo francamente qualcuno di terzo ordine che non è nemmeno scrittore. E allora la domanda è, come sia passato questo? Questo è il risultato di un fatto che questa Chiesa, da quanto esiste il nuovo regime, si è trovata prima quasi persecutata, o diciamo c'era un periodo francamente di vita molto difficile, dopo molto isolata, è diventata una Chiesa povera e una Chiesa che in ogni modo non è compromessa con il regime. E tutti coloro che non sono contenti del regime, e ci sono in Polonia molti, credenti o meno, si sono radunati attorno alla Chiesa. E si è creata una situazione paradossale, nel quale, certo la Polonia di questo punto di vista è diversa dagli altri paesi, come questa Chiesa è sopravvissuta? Ha mantenuto questa rete delle sue comunicazioni interne, una forma della società civile, ha mantenuto un luogo dove la gente poteva sempre andare e parlare d'altra cosa. E allora questa gente è diventata molto numerosa, tanto numerosa infatti, che è diventato un centro della vita polacca e il governo lo sa perfettamente. In realtà a che cosa assistiamo? Da una parte questo governo comincia più e più similare a una semplice amministrazione laica, perché sua vocazione a lungo termine francamente non esiste. Perché si può leggere i discorsi di Gierek o di non si chi, non si parla più di comunismo, della prospettiva di un'altra società, francamente questo non esiste. La sola cosa che esiste, e di quale si parla molto, anzi si può leggere l'ultimo discorso di Gierek qualche mese fa al Comitato Centrale, si parla che la situazione economica è disastrosa, è difficile. Disastrosa, un paese ha un debito esterno straordinario di 15 miliardi di dollari, questo paese francamente ha un livello d'assenteismo nelle fabbriche straordinario, la gente è un circolo vicioso, quanto se la vita è difficile la gente beve di più tra lavora di meno, quanto lavora di meno c'è meno dei beni. Per di più ci sono create delle disuguaglianze sociali straordinarie, francamente, però in Polonia probabilmente la differenza fra le ricchi e i poveri non è meno grande che in Italia, è molto a dire, no? E così via. E in questa situazione che cosa dice questo governo in parte, ufficiosamente? Perché come noi facciamo questa riunione un po' in privato, ci sono state anche delle riunioni dove sono venuti da Varsavia a Parigi di recente gli emissari del governo polacco per parlarci un po' di questa visita. E che cosa dicono in sostanza? In sostanza dicono che in passato ci siamo sbagliati, perché tutta la storia della Polonia ufficiale da manuali e la storia dei errori, c'erano prima errori dei divisionisti di destra, dopo errori staliniani, dopo errori di Gierek, de Gomulka, adesso probabilmente fra poco il nuovo segretario va a dire che viviamo un periodo dei errori di Gierek, ma in tutti questi errori c'erano anche errori che si davano fastidio alla Chiesa, si cercava di impedire alla gente di fare dei pellegrinaggi, le storie idiote. Mentre in realtà questa religione ha anche delle cose buone che possono essere molto utili. Questa è una religione che insegna l'etica dei sacrifici, di buon lavoro, chi è contro le MERS, come si dice, la condotta dissoluta, contro la vodka, non è che la Chiesa dice c'è l'alcolismo, questo che è una plaga della vita polacca, Questa è chiesa per di più chi dice che deve essere una famiglia, vita, che è una cellula di base della società. Se no, breve. La Polonia ha mai avuto un partito democristiano, ma sta più o meno, se fosse possibile, creando un partito comunista cristiano. È un po' paradosso, però a sentire cosa dicono è così. E quale è la proposta? La proposta è: voi vi occupate di questa vita spirituale, dite alla gente di condursi bene, di non bere e di lavorare di più, e noi amministreremo meglio queste cose. E questo sarebbe
l'eccezione della separazione.
Eh sì, separazione delle cose. Cosa sarebbe molto semplice, e persino per dire che Franco ovviamente non esagero niente, che c'era uno di questi che è venuto a dire: non si vede perché le cattolici non devono aderire al partito, perché c'è questo problema di partecipazione dei cattolici alla direzione dei paesi, perché dicono: ma perché ci siamo tanti e nessuno di noi può essere ministro? E quelli dicono, e la risposta è sempre: aderite al partito e sarete ministri. Che cosa manca? Salvo che evidente questa è un po' una cosa troppo esagerata per molte ragioni. Primo, perché io non credo che la maggioranza dei credenti polacchi ha la minima intenzione di aderire al Partito Comunista, particolarmente in questo momento, e non mi sembra che il Papa Wojtyła, per delle ragioni anche generali, può incoraggiare tale cosa. Ma c'è un fattore geopolitico anche, che qui non si può creare dei precedenti per gli altri, e perché tutti sanno che cosa è. Bene, ci sono dei pericoli in queste visite? Certo che sono dei pericoli di radunare dei milioni di gente nel paese dove non possono normalmente riunirsi e dove c'è un scontento latente enorme. Allora, Papa o non Papa, avere delle grandi folle a Varsavia per strada è sempre una cosa, un grande incognita. Io stavo leggendo già con qualche divertimento questa storia che per la messa che il Papa va a celebrare sulla Piazza della Vittoria, appunto là dove c'era questo soborgo ortodosso, una volta, gli inviti sono stati distribuiti piuttosto ai membri del partito, che eccetera. E si può immaginare già che coloro che non potranno entrare in questa piazza, sapendo che dentro ci sono membri del partito, manifesteranno qualche sconforto. Diciamo.
Il giornalista Kallor continua il suo intervento sul contesto internazionale in cui si colloca la visita del Papa in Polonia.
C'è un altro problema che tutti dicono, e che certo chi è, io non credo che c'è una mentalità polacca speciale, c'è un'esperienza storica di ogni paese, l'esperienza di tutti questi paesi del blocco, chi è che, bene o male, la Polonia fa parte del blocco sovietico, anzi, centro del patto di Varsavia, chi ha al suo interno delle truppe sovietiche, e questo discorso ritorna sempre al momento delle grandi difficoltà, eccetera. In 1956 Gomułka diceva: non dimentichiamo che il nostro paese non si trova in Australia e i nostri vicini non sono dei pastori dei capre, mentre adesso ho sentito nuova formula: non dimentichiamo che il nostro paese non si trova in Islanda, appunto, e infatti non si trova in Islanda. E allora c'è questa consapevolezza generale che dice che possiamo fare molto, ma fino a certo punto perché nessuno ha interesse che si ripete la storia della Cecoslovacchia e che quel poco che è conquistato di spazio e così può essere danneggiato per questa cosa che eccetera. D'altra parte il gioco è molto complesso, perché questa manifestazione di forza e di specificità della società polacca a forte componente cattolica dà anche spazio al governo. Non è vero che Brezhnev non sa che la Polonia con un papa polacco è un paese molto più difficile a toccare che la Cecoslovacchia, che questi dati di realpolitik vanno in tutti i sensi, perché già prima si diceva che non è facile da toccare la Polonia perché c'è Brzezinski a Casa Bianca, ma francamente il Papa è più che Brzezinski, è un posto più stabile. Allora non è concepibile tanto facile questi interventi, e certamente nella testa di Gierek è che cosa? Grazie al Papa ottiene possibilmente una benevole attenzione dell'opinione cattolica per uscire dalla crisi interna e ottiene un più grande spazio nella politica internazionale. La Polonia è un paese che può fare meglio che gli altri, sua politica è meno dipendente dei sovietici, chi d'altra parte, sapendo che questo paese non si può tanto molestare e volendo oggi avere un ponte per l'Occidente, la Polonia può servire anche a tutti. Dunque c'è un gioco molto complesso nel quale credo che ogni parte trova un po' di suo interesse. Chi non trova l'interesse o chi può non trovare l'interesse sono questi settori dell'opposizione polacca che puntavano molto sul fatto che conquistando per sé un spazio, la Chiesa apre anche il spazio per loro. Perché fin da qui è vero, nel senso che tanto che società diventava meno monolitica, si trovava anche un spazio e c'era la possibilità o speranza di vedere che poco a poco si creeranno le condizioni di vita più pluralistica, perché diciamo l'opposizione polacca stranamente non ha una identità precisa molto grande, che si chiede piuttosto che di non essere sempre soffocata e dipendente di questo regime omnipotente che vuole nominare tutti eccetera. Dicono che sì, facciamo una società di caccia a, non so, a Pipidouvek, vogliamo scegliere nostro presidente da soli e parlare in questa società da caccia e da altre cose senza che qualcuno ti dice qual è la linea di partito sul problema della caccia, che sarebbe già una cosa grande. Sono delle cose anche più immediati che si sono visti con il comitato di difesa degli operai e altre cose, e ci si prospettava che finalmente tutto questo era possibile di fatto che esiste una società civile attorno alla Chiesa, vamo allargarla e tutti passano attraverso questa breccia. Adesso c'è anche la possibilità, ci sono due possibilità, magari dopo questo viaggio infatti la breccia sarà più larga, però magari sarà molto colmatata, perché un accordo fra le due forze totalizzanti, come dicevo, come sono lo Stato di tipo partito unico e la Chiesa, non lascia molto spazio per gli altri. Ecco come io vedo la Chiesa, vedo il problema. D'altra parte si viene su questa cosa di dialogo fra cattolici e marxisti, cosa francamente che mi lascia un po' perplesso, perché nel caso polacco su che cosa deve essere questo dialogo? Su che cosa? Non vedo, perché c'è il problema della crisi di questa società. crisi che è data, sul quale non c'è una riflessione, né sono nemmeno strumenti di analisi che abbiamo noi per sapere come un po' capire perché qui c'è la crisi. Là questi strumenti mancano. Mi sembra che il discorso, il dialogo fra la Chiesa e lo Stato in Polonia si occupa di tutto salvo di questo. E qui c'è certamente
anche per mancanza di marxisti.
Per mancanza di marxisti e anche perché le frange della Chiesa che hanno un'aspirazione sociale e preoccupazioni sociali nella Chiesa polacca non sono maggioritarie per niente e non hanno sempre avuto dei rapporti tanto buoni con l'Episcopato, nemmeno anche se si sono migliorati in ultimo tempo, ma comunque che voglio dire? Voglio dire che certo nel momento c'è un salto verso l'incognito, nel questo salto verso l'incognito certi problemi, sperando che non succedano, no? Ira di Dio, passano e saranno per magari risolti per meglio, ma credo che altri problemi rimaneranno e che tanto lo Stato come la Chiesa domani avranno a fare i conti appunto con questi problemi, perché nessuna unità nazionale può salvare la Polonia di questa marasma nel quale si trova, non per il fatto che le polacchi sono più disuniti che le altre, ma perché è una società conflittuale, con disuguaglianze, ingiustizie, con un sistema produttivo poco funzionale e altro. E questo si riproporrà domani, credo, a tutti, allo Stato come alla Chiesa.
Un sacerdote polacco che da settembre soltanto è in Italia parla adesso della forza della Chiesa in Polonia.
Prima cosa, ho sentito con molto interesse tutto.
E questa componente laica e anticlericale che è scomparsa. Non c'è. Si può dire che nel mondo intero, dopo i discorsi, diciamo, di Papa in Messico, cioè sono la gente che esprimono tale o altre preoccupazioni, anche credenti, può trovare giusto o non giusto, ci sono critiche, però mai un polacco. Non c'è un polacco che può scrivere contro il Papa. Non c'è un scrittore in generale che va a fare una polemica contro Chiesa, salvo francamente qualcuno di terzo ordine che non è nemmeno scrittore. E allora la domanda è come sia passato questo. Questo è il risultato di un fatto che questa Chiesa, da quanto esiste il nuovo regime, si è trovata prima quasi persecutata, o diciamo c'era un periodo francamente di vita molto difficile, dopo molto isolata, è diventata una chiesa povera e una chiesa che in ogni modo non è compromessa con il regime. E tutti coloro che non sono contenti del regime, e ci sono in Polonia molti, credenti o meno, si sono radunati attorno alla chiesa. E si è creata una situazione paradossale nel quale, certo la Polonia di questo punto di vista è diversa dagli altri paesi, come questa Chiesa è sopravvissuta? Ha mantenuto questa rete delle sue comunicazioni interne, una forma della società civile, ha mantenuto un luogo dove la gente poteva sempre andare e parlare d'altra cosa. E allora questa gente è diventata molto numerosa, tanto numerosa infatti, che è diventato un centro della vita polacca e il governo lo sa perfettamente. In realtà a che cosa assistiamo? Da una parte questo governo comincia più e più similare a una sempre amministrazione laica, perché sua vocazione a lungo termine francamente non esiste, perché si può leggere i discorsi di Gerek o di non si chi, non si parla più di comunismo, della prospettiva di un'altra società, francamente questo non esiste. La sola cosa che esiste e di quale si parla molto, anzi si può leggere l'ultimo discorso di Gerek qualche mese fa al Comitato Centrale, si parla che la situazione economica è disastrosa, è difficile. Disastrosa, un paese ha un debito esterno straordinario di 15 miliardi di dollari, questo paese francamente ha un livello d'assenteismo nelle fabbriche straordinario, la gente è un circolo vicioso, quanto se la vita è difficile la gente beve di più, quanto beve di più tra lavora di meno, quanto lavora di meno c'è meno dei beni. Per di più ci sono create delle disuguaglianze sociali straordinarie, francamente, in Polonia probabilmente la differenza fra le ricchi e i poveri non è meno grande che in Italia, è molto a dire, no? E così via. E in questa situazione che cosa dice questo governo in parte, ufficiosamente? Perché come noi facciamo questa riunione un po' in privato, ci sono state anche delle riunioni dove sono venuti da Varsavia a Parigi di recente gli emissari del governo polacco per parlarci un po' di questa visita. E che cosa dicono in sostanza? In sostanza dicono che in passato ci siamo sbagliati, perché tutta la storia della Polonia ufficiale da manuali e la storia degli errori, c'erano prima errori dei divisionisti di destra, dopo errori staliniani, dopo errori di Gierek, de Gomulka, adesso probabilmente fra poco il nuovo segretario va a dire che viviamo un periodo degli errori di Gierek, ma in tutti questi errori c'erano anche errori che si davano fastidio alla Chiesa, si cercava di impedire alla gente di fare dei pellegrinaggi, delle storie idiote. Mentre in realtà questa religione ha anche delle cose buone che possono essere molto utili. Questa è una religione che insegna l'etica dei sacrifici, di buon lavoro, chi è contro le MERS, come si dice, la condotta dissoluta, contro la vodka, non è che la Chiesa dice c'è l'alcolismo, questo che è una plaga della vita polacca. Questa è Chiesa per di più chi dice che deve essere una famiglia, vita che è una cellula di base della società. Se no, breve. La Polonia ha mai avuto un partito democristiano, né sta più o meno, se fosse possibile, creando un partito comunista cristiano. È un po' paradosso, però a sentire cosa dicono è così. E quale è la proposta? La proposta è: voi vi occupate di questa vita spirituale, dite alla gente di condursi bene, di non bere e di lavorare di più, e noi amministreremo meglio queste cose. E questo sarebbe
l'eccezione della separazione.
Eh sì, separazione delle cose. Cosa sarebbe molto semplice, e persino per dire che Franco ovviamente non esagero niente, che c'era uno di questi che è venuto a dire: non si vede perché i cattolici non devono aderire al partito, perché c'è questo problema di partecipazione dei cattolici alla direzione dei paesi, perché dicono: ma perché ci siamo tanti e nessuno di noi può essere ministro? E quelli dicono, e la risposta è sempre: aderite al partito e sarete ministri. Che cosa manca? Salvo che evidente questa è un po' una cosa troppo esagerata per molte ragioni. Primo, perché io non credo che la maggioranza dei credenti polacchi ha la minima intenzione di aderire al Partito Comunista, particolarmente in questo momento, E non mi sembra che il Papa Wojtyła, per delle ragioni anche generali, può incoraggiare tale cosa. Ma c'è un fattore geopolitico anche, che qui non si può creare dei precedenti per gli altri, e perché tutti sanno che cosa è. Bene, ci sono dei pericoli in queste visite? Certo che sono dei pericoli di radunare di milioni di gente nel paese dove non possono normalmente riunirsi e dove c'è un scontento latente enorme. Allora, Papa o non Papa, avere delle grandi folle a Varsavia per strada è sempre una cosa, un grande incognita. Io stavo leggendo già con qualche divertimento questa storia che per la messa che il Papa va a celebrare sulla piazza della Vittoria, appunto là dove c'era questo soborgo ortodosso, una volta, gli inviti sono stati distribuiti piuttosto ai membri del partito, che eccetera. E si può immaginare già che coloro che non potranno entrare in questa piazza, sapendo che dentro ci sono membri del partito, manifesteranno qualche sconforto, cioè,